File 29, pagina 108, 5. I resti di Elio Morpurgo. Risolto l'angoscioso mistero? Il 29 marzo 1944 il vescovo della diocesi di Trieste Capodistria, Antonio Santin, scrive con toni drammatici a Bruno Coceani, prefetto collaborazionista del capoluogo Giuliano. Nota. Bruno Coceani, nato nel 1893 a Monfalcone, dove fu podestà fra il 1934 e il 1937, morì a Trieste nel 1978. All'inizio degli anni 20 fu presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionalista Italiana. In seguito, quando il movimento nazionalista si fuse con il Partito Nazionale Fascista, ne divenne segretario e si allineò alla fazione moderata legata a gruppi economici e al Partito Liberal Nazionale. Nel 1926 fu nominato segretario dell'Unione Industriale Fascista della Venezia Giulia, distinguendosi quale punto di riferimento tra le gerarchie economiche di tutta la regione e il PNF. Nel capoluogo giuliano insegnò lettere presso il liceo Petrarca e ricoprì la carica di preside dell'Università Popolare. Nel 1937 ricevette l'incarico di presidente nazionale di cultura fascista per la sezione di Trieste e nel 1939 quello di consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, capo della provincia di Trieste con mansioni di controllo sugli altri prefetti della Venezia Giulia durante l'istituzione della zona d'operazione tedesca tra il 1943 e il 1945. Sostenne in seguito di aver accettato la nomina sia per tentare di alleviare le conseguenze dell'occupazione tedesca sui cittadini italiani, sia per allontanare gli slavi dal territorio nazionale. Costituitasi la Repubblica Sociale Italiana, intrattenne costanti rapporti con il nuovo governo fascista repubblicano. Il 30 aprile 1945, all'ingresso dell'esercito jugoslavo a Trieste, abbandonò la città e nel 1946, contumace, subì una condanna per collaborazionismo. Nel 1947 la Corte di Assise di Trieste lo riabilitò, ma la sua carriera politica non ebbe più sbocchi. Nel 1955 divenne direttore amministrativo del quotidiano economico Il Sole, fusosi 9 anni più tardi con il 24 Ore, ma nel frattempo aveva lasciato l'incarico per raggiunti limiti di età. Negli ultimi anni di vita si dedicò interamente agli studi storici, alla memorialistica e al giornalismo. Concordo con quanto trovo scritto in F. Longo M. Moder, Storia della Venezia Giulia, 1918-1998, da Francesco Giuseppe all'incontro Fini Violante. L'unione degli industriali per difendere i propri interessi, pardon, l'italianità della città dai barbari slavi, offrì i suoi figli migliori, Cesare Pagnini e Bruno Coceani, per le indefettibili cariche di potestà e prefetto sotto stretto controllo tedesco. In questa determinata classe sociale sta il nocciolo duro del collaborazionismo, spacciato per patriottismo o visibilmente per resistenza legale in funzione anticomunista e anti-jugoslava. Fine della nota. Costui, sebbene l'alto prelato si sia dichiarato disponibile a fare inoltrare il suo scritto alle autorità tedesche, si limita a esprimere a Rudolf Hinteregger, consulente germanico per la provincia, il biasimo unanime per siffatte operazioni di polizia e il senso di disagio della popolazione, informandolo altresì circa lo sdegno del vescovo, ma omettendo di consegnare la lettera per non creare al fiero presule maggiori fastidi. Così si giustificherà a guerra finita. Nota. L'autrice ricorda fra l'altro opportunamente che il Coceani, tramite il giornale di chiaro indirizzo irredentista e antislavo, La Porta Orientale, fondato nel 1931 e da lui diretto fra il 42 e il 43, aveva sostenuto la violenta campagna antisemita che a Trieste s'era manifestata con aggressioni squadriste e devastazioni dei luoghi di culto e dei negozi di ebrei. Fine della nota. Ecco la lettera del Santin. Ieri sera la polizia germanica ha prelevato dall'ospedale Regina Elena e da quello psichiatrico e dalla sezione dei cronici tutti gli ammalati e vecchi ebrei. Le scene che si sono svolte non sembrano neppure possibili. In quei luoghi di pietà e di dolore è entrata una ventata disumana e violenta che ha lasciato in tutti i sofferenti l'impressione più penosa e più rivoltante. La città tutta ne è nauseata. Sono state prese anche persone che non sono affatto ebree o che la legge non considera tali. Tutti si chiedono dove finiranno questi dolenti. Parenti e amici dei colpiti sono venuti anche da me perché mi interessassi della loro sorte. Se sapessi che un mio intervento potesse avere anche la più lontana possibilità di ottenere qualche risultato, non mi darei pace. Ma so che cosa approdano le mie raccomandazioni. Io vi prego perciò, eccellenza, di far sentire d'urgenza alle autorità del commissariato e a quelle della polizia il senso di rivolta della cittadinanza tutta, senza distinzione. Anche i barbari si fermano davanti al malato dolente. Con questi sistemi si scavano nuovi abissi, non si creano le condizioni necessarie alla comprensione fra i popoli. Io prego voi, eccellenza, che tutelate gli interessi della popolazione, di rendervi interprete della stessa e di voler intervenire energicamente a favore di questi infelici. Non ho nessuna difficoltà che questa mia lettera sia conosciuta dalle autorità germaniche, se essa può comunque giovare. Nota. Il 28 marzo 1944 alcune centinaia di ebrei ammalati vengono prelevati dagli ospedali di Trieste ed internati nei campi di sterminio tedeschi della Germania e della Polonia. Vita Nuova tentò di darne notizia, ma il censore tagliò la bozza con un semplice no. Fine della nota. Anche Elio Morpurgo finisce per entrare nel novero delle vittime della retata in oggetto. Infatti, catturato dai nazisti il 26 marzo all'ospedale di Udine, viene tradotto a Trieste, ovvero nella zona d'operazioni del litorale adriatico presso il Polizeihaftlager di San Sabba, il centro dell'apparato repressivo eretto per i nemici del Reich e per gli ebrei, di cui ho già riferito nel capitolo introduttivo. Nota. Il litorale adriatico, di cui ho già detto a pagina 13, comprendeva le province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Lubiana, sancendo l'annessione di fatto alla Germania di un'ampia area gravitante sull'Alto Adriatico e sul bacino della Sava. Il governo della zona fu affidato da Hitler al Goleiter, funzionario capo di un distretto della Carinzia Friedrich Rainer, che assunse dal 1 ottobre 1943 tutti i poteri politici e amministrativi fissando in breve tempo i capisaldi della sua assoluta sovranità e sottoponendo prefetti e podestà al controllo di consiglieri tedeschi, stabilì inoltre le norme per l'impiego delle milizie collaborazioniste locali. Nel Ozark passarono alle dipendenze dell'SS, tra gli altri, le formazioni della milizia fascista con il nome di Milizia per la difesa territoriale, l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia che, nato nel giugno 1942 per reprimere la guerra partigiana, fornì ai tedeschi un'indefessa collaborazione ai danni degli antifascisti e degli ebrei, e i vari reparti di polizia, tra cui i carabinieri, che inizialmente rimasero inquadrati nella quinta legione carabinieri di Trieste, organizzata in gruppi, uno per provincia della regione. Essi tuttavia, considerati inaffidabili a motivo della loro storica fedeltà al re, furono coinvolti in numerosi episodi di diserzione e di passaggio ai partigiani, e nel luglio 1944 vennero sciolti. Si distribuirono allora fra inquadramento nella milizia per la difesa territoriale, deportazione in Germania per chi rifiutava di continuare a collaborare, latitanza e partecipazione alla resistenza. A capo dell'SS Polizia del Litorale fu posto da Himmler il feroce generale SS Globocnik, nativo di Trieste, amico di Reiner e proveniente dalla Polonia, dove aveva organizzato il massacro di 2 milioni di ebrei. Fine della nota. Da lì, partendo il 29 marzo, viene caricato con molti altri sul treno per Auschwitz, dove il convoglio 25T giungerà il 4 aprile, ma senza di lui a bordo. Sino ad oggi il suo corpo è stato considerato irrimediabilmente disperso. Non di meno, lo scorso maggio è rinvenuto presso l'archivio di Stato di Trieste un documento che getta nuova luce sulla vicenda. Si tratta di un rapporto intestato Legione Territoriale dei Carabinieri di Trieste, Gruppo di Trieste, datato 13 aprile 1944, stilato dal tenente colonnello dei Carabinieri Espartero Petrini, comandante del gruppo sopra citato, e consegnato per doverosa conoscenza come promemoria riservato personale sia al prefetto Coceani sia al comando della locale legione dei Carabinieri. Nota: il Petrini, nato nel 1895 a Bastia Umbra, dove fra l'altro gli è intitolata la locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, morì sotto il bombardamento di un treno nei pressi di Dolo, Venezia, il 20 febbraio 1945. Tra i suoi discendenti ringrazio la signora Giuliana Petrini, nipote. Non sono rimasti ricordi sufficientemente precisi, se non che un figlio del Petrini e il fidanzato della figlia furono brutalizzati dai tedeschi. Il primo, riuscito a fuggire e nascostosi a lungo in luoghi di fortuna, si salvò, ma rimase traumatizzato per tutta la vita. Il secondo invece morì. Da ciò si potrebbe dedurre un allontanamento del nostro carabiniere dal legame con i tedeschi. Si tratta, per quanto plausibile, solo di una congettura, corroborata tuttavia del fatto che nel Adriatisch Küstenland, a partire il 25 luglio 1944, l'arma era stata sciolta su ordine dei comandi germanici e d'altra parte i carabinieri, per lo più rimasti al loro posto per la salvaguardia delle popolazioni, erano solo tollerati dai diffidenti nazisti, che pur ne rispettavano la professionalità e si guardavano bene da impiegarli per operazioni diverse dalle ordinarie funzioni di polizia. L'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito mi ha comunicato che negli anni prima della guerra Espartero ricevette 3 encomi solenni pubblicati sul bollettino ufficiale dei Carabinieri Reali. Negli anni 1929-1935 e 1937, fine della nota. Prendiamolo in esame. Il Petrini registra innanzitutto che nell'ultimo servizio di scorta ai campi di concentramento della Germania effettuato dai dipendenti militari, in occasione dunque del trasporto che ha decretato la fine di Elio, sono state tradotte circa 300 persone per la quasi totalità di razza ebraica. Comunica quindi che fra queste si trovava anche l'ex senatore Elio Morpurgo, il quale durante il viaggio è deceduto ed è stato seppellito nel cimitero di Zwickau, Sassonia. La scrittura corretta è Zwickau. Circa i restanti detenuti, infine, dichiara che essi sono stati internati nel campo di concentramento di Auschwitz, Polonia. Auschwitz è ovviamente Auschwitz. La descrizione è senz'altro attendibile. Un tenente colonnello si è premurato, infatti, di riferire per iscritto circa la destinazione del corpo del Morpurgo, che lungi dall'essere stato abbandonato in qualche luogo sulla neve e o sui binari, di una non precisata località, secondo alcuni testimoni e studiosi, era stato consegnato lungo il tragitto per Auschwitz a Zwickau. Nota: città di origine slava della Sassonia, capoluogo e centro maggiore del circondario omonimo. Zwickau conta, al pari di Udine, poco meno di 100.000 abitanti, situata in una vallata sulla riva destra della Zwickauer Mulde, a sud di Dresda e di Lipsia, a sud-ovest di Chemnitz, al confine con l'attuale Repubblica Ceca. Sino al 1990 ha fatto parte della Repubblica Democratica Tedesca. Ivi era situato in periodo nazista un campo dipendente dal Lager di Flossenbürg, Baviera settentrionale, in prossimità del confine cecoslovacco. Zwickau, che già dal Medioevo fu un centro minerario commerciale di tutto rispetto, è nota non solo per essere stata un importante centro dell'anabattismo nel periodo della Riforma, ma anche quale luogo natale del grande compositore Robert Schumann e centro di produzione di automobili dall'inizio del Novecento, Ork, Audi, Trabant ai tempi della Repubblica Democratica, attualmente Volkswagen. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli internati lavoravano per lo più nelle officine dell'Auto Union. Fine della nota. Pagina 109.